La storia in podcast di Focus.
La questione delle maestre è importante anche da un punto di vista dei diritti, perché bisogna anche intendersi: lo Stato italiano nasce come Stato liberale e costituzionale, ma ha subito, fino dai primissimi anni 60, mostra una difficoltà. Ma le donne come si trattano? Cioè, una volta detto che nello Statuto non ci sono norme restrittive, non c'è scritto che le donne non possono andare a votare, non c'è scritto che le donne sono minoritarie, anzi c'è scritto addirittura che le donne sono, rispetto alle tasse da pagare o rispetto alle pene, sono uguali agli uomini. Però questo non è credibile, una situazione di parità di questo genere sembra essere insostenibile. E nella elaborazione di quello che sarà per almeno 40 anni, 50 anni, il nocciolo fondante e lo strumento fondamentale, cioè il codice civile del 1865, le donne vengono colpite da alcuni articoli, diciamo, che fanno riferimento a quella che ho prima citato, l'autorizzazione maritale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che le donne non diventano mai maggiorenni. Vuol dire che le donne non hanno la disponibilità né di se stesse né dei soldi che hanno per eredità oppure personali, non hanno la possibilità di avere una autonomia, non sono persone adulte, non lo sono mai. La condizione migliore di tutte è quella della vedovanza, come dico spesso. Cioè, perché quando sono vedove qualcosa di più, però per esempio anche come vedove non hanno, se hanno dei figli, chi comanda è il consiglio di famiglia, in cui loro addirittura non hanno accesso, cioè o hanno più tardi un accesso solo parziale, cioè non possono dire nulla, del resto perdono il cognome, non possono avere la cittadinanza, questa cosa per cui quelle che erano italiane ma se sposano uno straniero diventano automaticamente solo straniere, solo, non anche, solo. E questo, voglio dire, è una situazione di straordinaria difficoltà e che quasi toglie la nazionalità, la fa essere una nazionalità passiva, dipendente da qualche cos'altro. Quindi di per sé, dal punto di vista delle leggi, lo Stato italiano stenta e stenta a modificarle. Perché qualche modifica piccola, ma proprio minima, ci sarà soltanto una alla metà degli anni 70, quando è permesso loro aprire un conto nella cassa di risparmio, col permesso, ma insomma al loro nome, ma fino allora neanche quello. Oppure quando verranno, attraverso la riforma Crispi, nominate le ostetriche, che devono certificare la nascita di un italiano o di una italiana, e che però loro non hanno i diritti di esserlo in autonomia personale, no? È un bailam che si viene creando e che naturalmente crea contraddizioni a iosa via via che passano gli anni e i decenni. Negli anni, i primi anni 90, c'è una riforma per cui possono entrare in alcune specie di tribunali per lavoratori che si vengono creando, ma insomma crea contraddizioni soltanto, e infatti le donne cominciano, i primi movimenti e gruppi, a chiedere di essere riconosciute, diciamo, come persone pensanti e quindi capaci di stare in giudizio, capaci di avere questa competenza, diciamo, e questa possibilità di scelta sulle loro azioni, sui loro stessi uffici, perché ovviamente in questa situazione le donne non possono, per esempio, essere dipendenti dello Stato. a me colpisce molto che, nonostante quello che ho detto anche rispetto al periodo degli anni 40 e poi anche 50, la memoria delle donne per quello che erano state nel Risorgimento viene sì mantenuta ai margini da donne. Penso all'importanza di un giornale come La Donna di Gualberta Laide Beccari, che tra il 1868 e il 1891 proprio si pone come erede e propugnatore dell'eredità del Risorgimento. Quindi è importante, perché lì si aggregano tante persone. Ma quali sono le figure che vengono ricordate? Viene ricordata fondamentalmente la madre Cairoli. Perché? Perché gli sono morti tanti figli. Perché ha avuto questo ruolo sacrificale della moglie. Ma se pensiamo, la stessa Anita Garibaldi, per che cosa è ricordata? Per avere seguito in tutti i momenti più drammatici, fino alla fine, fino alla morte, il grande eroe del Risorgimento. Quindi c'è questa sacrificalizzazione, direi, della figura femminile. Le figure femminili del Risorgimento sono a lungo ricordate quasi soltanto in quanto madri sacrificali. Questo comincia però a cambiare già nel corso degli anni 80 e 90, perché accanto alle maestre bisogna anche dire che si sviluppa un giornalismo e tante scrittrici. Roma Umbertina, per dire, dell'ultimo ventennio dell'Ottocento, è piena di figure femminili che scrivono e che rivanno anche al Risorgimento per celebrare non più soltanto le madri sacrificali, ma le donne che hanno combattuto, che sono state nelle sette, che hanno aiutato le famiglie, che si sono mobilitate per fare sottoscrizioni, per organizzare gruppi. E ci sono figure celebrate anche eterodosse, cioè donne appunto che si sono ribellate alle famiglie, donne che hanno aiutato i mariti in carcere, ma non soltanto, come dire, piangendo e raccomandandosi al sovrano austriaco, come era Teresa Confalonieri, un'altra figura sacrificale. No, queste sono donne che invece si fanno forti della loro capacità di comprendere la realtà e di voler essere attive nella realtà. Ecco, questa fase dal 1880 alla Prima Guerra Mondiale, io direi che è la prima grande fase di scoperta, e non è un caso ovviamente che sia contemporanea a una acculturazione forte delle donne, ma anche alla nascita dei primi movimenti femministi, per così dire. Anche nella fase del fascismo si costruisce, attraverso quelle che erano state femministe al primo Novecento, come dire, un filo di continuità. A me sembra importante proprio ricostruire questo filo attraverso anche donne che aderiscono al fascismo, non sono soltanto le antifasciste, ma che combattono e continuano a essere magari fasciste, ma a essere contrarie alla emarginazione delle donne attuata dal regime fascista, che rivendicano il fatto di dover avere dei diritti maggiori nella famiglia e fuori dalla famiglia, di poter essere protagoniste nella costruzione della nuova Italia tanto strombazzata dal regime. Insomma, c'è un'attenzione continua, e un'attenzione che si propaga poi naturalmente anche negli anni successivi. Però gli anni 50 del Novecento in Italia sono anni difficili, in cui prevale, come un po' in tutto il mondo, una idea di domesticità delle donne. C'è una forte impronta conservatrice, diciamo, che noi la rivediamo anche nel, per esempio, a livelli universitari. Le università negli anni 50 sono come negli anni 30, come presenza delle donne. E le donne, se fanno qualche scuola in più, è per l'avviamento al lavoro femminile. Insomma, c'è una situazione di profonda difficoltà. Il momento della svolta. per l'Italia non è anche questo qui, non è un caso, è proprio legata ai momenti di maggiore sviluppo, è tra il 59 e il 61, quando c'è il centenario e c'è un grande congresso e una serie di iniziative che sono sviluppate dall'Umanitaria di Milano in particolare, ma insomma che vedono una prima rievocazione delle grandi donne che in qualche modo hanno combattuto per portare avanti i diritti e la presenza e la dignità delle donne. Ci sono i primi saggi della Franca Pieroni Bortolotti, un bellissimo saggio di Eugenio Garen sulle donne nel Risorgimento, proprio su questi temi, e quindi si comincia a rifondare una storia. È difficile, ma piano piano qualche cosa comincia a emergere. Gli anni 70, gli anni del femminismo, ancora una volta il parallelo e l'intreccio tra, diciamo, il movimento reale presente, che è una cosa continua nella storia delle donne, e l'avvento e l'interesse di darsi un passato, come nei paesi coloniali, per darsi un passato, che è fondamentale anche per fondare le battaglie nel presente, per darsi una prospettiva di futuro.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.